April 18th, two Iranian oil platforms were destroyed by naval gunfire and demolitions.
Il 14 aprile 1988, la fregata statunitense Samuel Roberts stava navigando nello stretto di Hormuz. La sua missione era la solita, cioè garantire che lo stretto rimanesse aperto al passaggio delle petroliere. Improvvisamente la fregata cominciò a sbandare pericolosamente. Aveva incontrato una mina collocata nello stretto dagli iraniani. Per miracolo l'equipaggio si mise in salvo e la nave, fortemente danneggiata, fu trasportata fino a Doha. Quattro giorni più tardi, il 18 aprile 1988, gli Stati Uniti lanciarono in rappresaglia una operazione militare navale contro l'Iran. Era la cosiddetta operazione Mantide religiosa. Di che cosa si trattava? Forze navali e aeree statunitensi attaccarono postazioni iraniane, sia piattaforme di idrocarburi, sia navi e altri mezzi della Repubblica Islamica, per sottolineare l'esigenza di lasciare libero il passaggio e di non interferire nel pattugliamento dello stretto di Hormuz da parte dei mezzi navali statunitensi. La battaglia durò alcune ore e alla fine si concluse con la netta vittoria degli Stati Uniti. Fu affondata una fregata iraniana e altre tre navi veloci, più un'altra fregata colpita, due piattaforme distrutte. 56 i marinai iraniani uccisi e in totale 6 le navi affondate. Era la più grave battaglia navale combattuta dagli statunitensi dai tempi della guerra del Vietnam e servì proprio per ribadire quanto fosse importante quel collo di bottiglia, lo stretto di Hormuz, che è ancora oggi uno degli stati di tensione più caldi del pianeta. Io sono Dario Fabbri e questo è Stati di Tensione, il podcast prodotto da Cora Media, in cui vi racconto dove e perché nel mondo potrebbero deflagrare nuovi conflitti. La storia di questo podcast parte da molto lontano, in particolare da un villaggio sonnacchioso posto alle porte di Parigi. Si tratta di Nofles-le-Château. Qui, tra la fine del 1978 e l'inizio del 1979, è stata pianificata la rivoluzione iraniana. Da chi? Dall'ayatollah Ruhollah Khomeini, che si trovava proprio nel villaggio francese perché appena espulso dall'Iraq. Khomeini era un oppositore da tempo dello Shah ed era stato costretto a riparare in Iraq nel 1964, in particolare nella città santa di Najaf, santa per gli sciiti, sebbene araba nel contesto iracheno. Ma proprio su pressione dello Shah, l'Iraq aveva deciso di cacciarlo. Alla ricerca di un posto che potesse accoglierlo, il suo entourage, specie nella persona del figlio di Khomeini, contattando un suo contatto personale, aveva avuto accesso alla Francia. In realtà un accesso letteralmente da turista. Khomeini sbarcò nel 1978 all'aeroporto di Parigi con un visto di 3 mesi, come qualsiasi visitatore temporaneo. E alla ricerca di un posto dove stare, si trasferì a Nofles-le-Château. Un villaggio dove non c'era nessun apparato securitario né tantomeno mediatico. Da lì, con un microfono e delle cassette, cominciò a lanciare i suoi sermoni contro lo Shah, fino al rovesciamento da remoto della monarchia che lo vide rientrare nel suo paese trionfalmente nel 1979. Ma perché è così importante quel passaggio francese? Perché oggi lo stato di tensione di cui ci occupiamo è quello dello stretto di Hormuz.
Coordinate geografiche.
Lo stretto di Hormuz è una lingua di mare che è posta tra la penisola arabica e l'Asia centrale, tra la Persia e la terra degli arabi. È lunga 167 km ed ha una larghezza variabile che passa dai 96 km nel punto più ampio, fino ai 39 km in quello più stretto. Questo angusto luogo asiatico è una delle principali giugulari degli idrocarburi del mondo. Qui infatti viaggia un quinto del petrolio scambiato sulla Terra, ma questo non basta. Altrimenti finiremmo nelle cause economicistiche che non regolano mai le vicende tra grandi potenze, anche se spesso siamo convinti sia così. L'importanza di questo luogo è strategica perché è qui che da tempo si affrontano americani ed iraniani, due dei nemici principali di questa terra a partire dal 1979, proprio l'anno in cui Khomeini lasciò la Francia e rientrò da vincitore in Iran, trasformando il paese nella Repubblica Islamica attuale.
Bandiere verdi, bianco-rosse, auto che suonano il clacson, poster degli Ayatollah e slogan contro i nemici israeliani e americani. Con poche variazioni al copione, questo rituale si ripete ogni 11 febbraio da decenni in molte città dell'Iran. Questo venerdì centinaia di migliaia di iraniani sono scesi in strada.
Quanto non riusciamo a capire in Occidente della rivoluzione islamica è la sua sintesi involontariamente hegeliana. Probabilmente qualcosa che Khomeini apprese proprio in Francia. Di fatto la rivoluzione iraniana è una rivoluzione borghese, esattamente come quella francese e quella americana che l'hanno preceduta di un paio di secoli. Studenti ed intellettuali delle grandi città cominciarono a non sopportare più il ruolo rivestito dallo Shah Pahlavi. Perché? Perché l'Iran, nelle sue varie declinazioni persiane, è sempre stato un impero, ma è sempre stato un impero antagonistico finché ha potuto dell'Occidente. Il suo esatto opposto speculare. Ma a partire dagli anni 60, l'Iran guidato dallo Shah era diventato di fatto un satellite degli Stati Uniti e anche di Israele. Una tensione insopportabile per una buona fetta dell'opinione pubblica, immediatamente cavalcata dai ceti benestanti e politicizzati. Una rivoluzione borghese che ha poi adottato un percorso per noi inedito, incarnato proprio da Khomeini, che durante il suo soggiorno in Francia ha evidentemente studiato le rivoluzioni occidentali e in particolare la presa della Bastiglia per rilanciarla nel suo paese, ma mettendoci qualcosa di diverso. Perché l'Iran che rovesciava la monarchia era un paese che voleva tornare impero indipendente, dunque alternativo all'Occidente. E i persiani, che sono popolazioni indoeuropee in un contesto medio orientale nel quale le altre etnie sono loro estranei, non sono infatti né arabi né turchi, a partire dall'età moderna utilizzano soltanto il panislamismo per giustificare la propria influenza sui territori limitrofi. E dunque l'Iran che si riscopriva impero attraverso una rivoluzione di tipo borghese doveva recuperare il suo stato panislamico, reinventando una teocrazia guidata da un ayatollah, proprio quel Khomeini venuto dalla Francia. Per noi, come detto, un'evoluzione incomprensibile, perché le due rivoluzioni borghesi che conosciamo, quella americana e quella francese, sono finite con la netta separazione tra Stato e Chiesa. Da allora, infatti, le nostre società sono diventate secolarizzate e non c'è più quella commistione precisa tra il capo di Stato e il capo della Chiesa. In Iran no. La medesima rivoluzione, come origine intellettuale, ha prodotto uno Stato in cui la religione e la società continuano ad andare insieme in una teocrazia autoritaria reinventata da Khomeini, con una incomprensibile e altrettanto innovativa evoluzione di una rivoluzione prettamente occidentale. Un mix tra ciò che Khomeini aveva studiato e imparato nelle settimane francesi e la realizzazione di come un Iran imperiale sia sempre panislamico. Inaccettabile per gli americani, che perdevano il principale alleato e satellite, in realtà, del Medio Oriente, e che da allora avrebbe avuto nei loro confronti un atteggiamento puntualmente ostile dal 1979 fino ad oggi. L'Iran che reinventava se stesso vedeva da subito negli americani il suo principale nemico oltre a Israele ed immaginava di doverlo sfidare in molteplici contesti, in particolare dove? Nello stretto di Hormuz. Quello stretto di Hormuz che divide l'Asia centrale dalla penisola araba e che è controllato militarmente dagli iraniani, in linea teorica, dagli americani in forma pratica. Perché questo è uno dei colli di bottiglia su cui si basa il mondo, di più. È uno dei colli di bottiglia su cui si basa la globalizzazione per come la conosciamo. Qualora qualcuno ne occludesse il passaggio e non fosse l'America, la globalizzazione americana entrerebbe in crisi. E non è un caso che da sempre, ovvero da 1979, gli iraniani minacciano di occludere proprio questo passaggio a Hormuz. Consapevoli sì delle conseguenze economiche sull'approvvigionamento energetico che questo potrebbe avere, ma che riguarda gli americani soltanto indirettamente. Perché la stragrande maggioranza di quel petrolio, quasi la sua assoluta totalità, non arriva neppure nelle Americhe. E comunque gli Stati Uniti devono difendere quel passaggio perché è alla base, come detto, della loro globalizzazione. Il primo obiettivo degli americani è evitare che una sola potenza domini il Medio Oriente. E a partire dal 1979, a Washington sono convinti che il paese che possa raggiungere tale obiettivo più facilmente degli altri è proprio la Repubblica Islamica, è proprio l'Iran. Per queste ragioni hanno sviluppato un'ossessione quasi insuperabile nei confronti di Teheran. Che cosa riconoscono all'Iran? Riconoscono una capacità antichissima di essere impero, una notevole profondità demografica e una sovradimensionata idea di sé, che conduce la Repubblica Islamica a perseguire i propri interessi in tutta la regione, ad avvicinare a sé satelliti, che pure non persiani, rimangono poi fedeli di Teheran e ne perseguono gli obiettivi nei territori rispettivi. Dunque siamo davanti ad uno stato di tensione composto da due rivali imperiali che hanno una visione di sé estremamente elevata, sovradimensionata specie nel caso iraniano, che utilizzano una forma di missione opposta, di tipo teologica quella della Repubblica Islamica, addirittura reinventata da una rivoluzione tipicamente occidentale, ripensata in Francia da Khomeini, e gli Stati Uniti, con la loro missione invece di tipo antropologico-politica, sostanziata dalla difesa dei diritti umani e dall'esportazione della democrazia nel mondo, il tutto a confluire nello stretto di Hormuz. A che punto siamo? Più volte in questi anni si è arrivati alla minaccia da parte di Teheran di chiudere quello stretto e più volte le tensioni in quella lingua d'acqua si sono sommate fino a sfiorare la deflagrazione. In realtà, da alcuni anni gli Stati Uniti hanno un rapporto tattico nei confronti dell'Iran che rappresenta il movimento di un pendolo. Ovvero, impegnati da almeno un decennio altrove, specie in Asia e in Europa, gli Stati Uniti pensano di dover abbandonare lentamente il Medio Oriente, ma in che modo? Lasciandolo in quello che si chiama tatticamente equilibrio di potenza, ovvero impedire che una sola potenza locale possa dominare da sé la regione, mettendole possibilmente le une contro le altre. Di chi parliamo? Turchia, Arabia Saudita, che peraltro esporta ampiamente attraverso lo stretto di Hormuz, Israele e lo stesso Iran. L'obiettivo degli americani è evitare che qualsiasi di queste potenze possa dominare le altre e controllare l'intera regione. Nei primi giorni della rivoluzione islamica avvenne uno degli episodi più controversi nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran.
La vicenda degli ostaggi americani sequestrati dagli studenti islamici a Teheran un anno fa sembra giunta a una svolta decisiva. Questa mattina l'Ayatollah Khomeini ha autorizzato gli studenti a mettere gli ostaggi a disposizione del governo. Da Teheran le novità della giornata.
Il 4 novembre 1979 un gruppo di circa 500 studenti iraniani assaltò l'ambasciata statunitense a Teheran su invito proprio dell'Ayatollah Khomeini, che invitava la popolazione a scatenarsi contro gli interessi occidentali in città. Furono presi ostaggi 52 cittadini statunitensi, diplomatici in larghissima parte, che sarebbero rimasti ostaggi della Repubblica Islamica da quel 4 novembre 1979 al 20 gennaio 1981, prima che la situazione si risolvesse con la firma degli accordi di Algeri e il rilascio degli ostaggi.
Ottenere la liberazione degli ostaggi, salvando l'onore della nazione americana nel rispetto della legge e della Costituzione. Secondo il presidente Carter, la decisione del Parlamento iraniano, sblocco dei capitali congelati nelle banche, restituzione dei beni dello Shah, rinuncia di azioni legali da parte americana nei confronti dell'Iran, promessa di non interferenza negli affari interni iraniani, costituiscono una base positiva di negoziato.
Di qui una loro ostilità semipermanente, che tuttavia negli ultimi anni vive fasi alterne. Perché? Immaginando di dover lasciare la regione a quell'equilibrio di potenza appena descritto, gli Stati Uniti credono di dover colpire l'Iran quando lo vedono in ascesa e di poterci raggiungere una tregua quando invece lo vedono declinante. Il passaggio centrale di questa tattica avviene all'inizio degli anni 10, quando l'insurrezione sunnita tra Siria ed Iraq, che prende il nome in franchising di Stato Islamico, convince gli Stati Uniti che questo improbabile soggetto sia destinato ad occupare l'attenzione dell'Iran per molti anni, e dunque che Teheran sia meno minacciosa di un tempo. Tanto vale raggiungere con Teheran una tregua perlomeno temporanea. Una tregua centrata su che cosa? Sul programma nucleare iraniano. L'Iran è un paese che, esattamente come altri, ha capito quanto la bomba atomica possa essere una garanzia sulla propria sopravvivenza e ha cominciato a sviluppare un programma nucleare clandestino a partire dagli anni 60. Oggi non possiede ancora l'ordigno nucleare, ad esempio a differenza della Corea del Nord, anzi, resta discretamente lontana dall'obiettivo, ma continua a sviluppare le potenzialità, sebbene molto lentamente. Per questa ragione, nel 2015, gli Stati Uniti, assieme ad altri soggetti, ovvero i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, più la Germania, ha raggiunto un accordo proprio in materia atomica con la Repubblica Islamica, ovvero l'allontanamento di almeno un decennio del programma nucleare in cambio di un rilassamento delle sanzioni economiche che pressoché da 1979 gli Stati Uniti impongono assieme all'Occidente alla Repubblica Islamica. L'idea era appunto di poter liberare gli Ayatollah in quel momento perché comunque sarebbero stati presi e impantanati tra Siria e Iraq. L'intervento massiccio, a partire proprio dal 2015, della Russia, unito al sacrificio di Hezbollah, ovvero del soggetto libanese sciita al servizio di Teheran, hanno facilmente rovesciato l'avanzata dello Stato Islamico. Questo ha condotto ancora una volta nella percezione tattica americana l'impressione che Teheran sia nuovamente minaccioso. E per questa ragione, a partire dal 2018, gli Stati Uniti hanno rinnegato l'accordo sul nucleare siglato soltanto poco prima, durante l'amministrazione Trump. L'idea qual era? Esattamente la medesima tattica impiegata nell'amministrazione precedente, quella di Obama, per condurre di nuovo l'Iran al tavolo delle trattative e punirlo piegandolo quando lo si pensa in ascesa. All'inizio degli anni 10, infatti, prima dell'accordo sul nucleare del 2015, l'amministrazione Obama era intervenuta clandestinamente per colpire gli scienziati nucleari impegnati nel programma clandestino, anche con l'aiuto decisivo di Israele, e in modo cibernetico. Infatti, nel 2011, un virus, quello di Stuxnet, prodotto da americani e israeliani, colpì la centrale iraniana di Natanz. Fu il primo caso di un virus che ebbe un effetto materiale, bloccò, infatti, le centrifughe di quella centrale, pensata proprio per sviluppare il programma nucleare. Allora, un misto di azioni clandestine e sanzioni durissime, che andavano soprattutto a strozzare l'esportazione di idrocarburi, che è ciò di cui vive di fatto la Repubblica, costrinsero Teheran al tavolo delle trattative. La vittoria sullo Stato Islamico, invece, persuase l'amministrazione americana dell'epoca che la Repubblica Islamica fosse nuovamente in ascesa. Dunque, quella tregua siglata nel 2015 non era più utile. Era arrivato il tempo di colpire nuovamente l'Iran per convincerlo ancora al tavolo delle trattative. Di qui il rinnegare dell'accordo da parte di Trump, che altrimenti può sembrare soltanto l'idea isolata di un presidente, ma i presidenti americani non sono imperatori. Non possono agire motu proprio se non c'è una ragione tattica, anche se a volte li scambiamo per dei semplici re o regnanti. Che cosa sta succedendo allora oggi? Le sanzioni applicate nuovamente dagli americani negli ultimi anni, più l'atteggiamento fortemente ostile imposto all'Occidente nei confronti della Repubblica Islamica, hanno ancora una volta convinto Teheran a trattare, e proprio in queste ore infatti a Vienna si tratta, ormai da molti mesi, la possibilità di rinnovare, cambiandolo, quell'accordo sul nucleare del 2015. E nella trattativa, adesso entrata nelle ore più calde, si è inserita anche la guerra d'Ucraina. In che senso? L'idea americana è quella, possibilmente, di reintrodurre in questa fase di difficoltà per l'Iran una parte degli idrocarburi persiani nel commercio internazionale, ovvero quello che va verso l'Occidente per supplire a cosa? Alla pensata assenza del petrolio russo e anche del gas proveniente dalla Siberia. Così la Russia si era messa di traverso nelle ultime settimane, ma le sue resistenze paiono superate. Soprattutto gli americani adesso hanno paura di consentire un margine di manovra eccessivo a Teheran proprio su questo tema. Temi in discussione all'interno del negoziato che dovrebbe comunque portare ad un accordo nel breve o al massimo nel medio periodo, perché adesso gli Stati Uniti non considerano più minaccioso come qualche anno fa l'Iran, e perché ne hanno bisogno nel mercato energetico, così da calmierare i prezzi degli idrocarburi che nell'ultimo periodo hanno fatto schizzare l'inflazione. Eppure, se la tensione non dovesse estirparsi, tornerebbe a concentrarsi fra i due soggetti ancora una volta sullo stretto di Hormuz. Quel passaggio inevitabile e obbligato che segna una buona fetta del commercio di idrocarburi globale, che rappresenta la distanza tra la penisola arabica e il territorio dell'Asia centrale e che è da sempre conteso fra Stati Uniti ed Iran, perché è tra i colli di bottiglia che determinano la globalizzazione. Una globalizzazione gestita e difesa dagli americani che passa anche attraverso la Repubblica Islamica, quel soggetto alieno frutto di una rivoluzione di stampo occidentale trasformata in un soggetto teocratico che sfugge alla nostra comprensione. Stati di tensione è un podcast di Dario Fabbri prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano e Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La registrazione, la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.